Laser. I tamburi di Giuseppe, prima parte.
Un antropologo in missione.
Tum, tum, tum. La traccia che mi ha portato fino a Giuseppe Kotter e al Burundi degli anni 70 è una traccia sonora, quella dei grandi tamburi reali di cui questo ex padre combognano dei dintorni di Bergamo ha raccolto tra i primi i ritmi con il suo registratore a nastro Ueher comprato in Svizzera. Intorno a lui queste percussioni, ricavate dai tronchi di eucalipto, che possono misurare anche 2 metri di circonferenza, suonavano il ritmo di una nuova Africa, quella della decolonizzazione delle sue speranze, ma purtroppo anche quella dei colpi di Stato, dei regimi militari e dei conflitti etnici. Questo padre etnografo, formato alla musica e dalla religiosità ancorata nella tradizione familiare, ci racconta con la sua esperienza di un momento in cui la fede missionaria si confronta con un continente che vuole decidere per se stesso. La sua storia personale ha intersecato la grande storia del continente, delle sue popolazioni, per le quali Giuseppe Kotter ha nutrito e nutre un amore appassionato. Affidate a un disco in vinile pubblicato nel 1971, le sue registrazioni hanno vissuto di vita propria, facendo il giro del mondo e arrivando fino alle mie orecchie. Capitolo primo: I guerrieri del tamburo.
Allora qui cosa stiamo ascoltando, Giuseppe?
Allora, devo partire dall'inizio?
Sì, vai.
Allora, l'inizio dove sentivi, cioè l'inizio, quello che era appena cominciato, era l'ingresso dei tamburi nel luogo dove sarebbe avvenuto il concerto. Perché l'ingresso fa parte del cerimoniale di presentazione dei tamburi a chi ascoltava e chi assisteva al concerto. Quindi i tamburi entravano uno alla volta, accompagnati dal danzatore, che è, diciamo, il direttore della cerimonia, che però non ha un grande ruolo nel suono dei tamburi, ma il ruolo suo è quello di accompagnare e di presentare i tamburi in modo che si mettano tutti bene in fila per iniziare il concerto. Questo ritmo iniziale che tu hai sentito, sempre tutto uguale, e questo è l'ingresso dei tamburi. Poi, finito l'ingresso, questo suono monotono, diciamo sempre uguale, smette e inizia il vero concerto di tamburi con il grido iniziale, per esempio Ingomovana Mue Uomo Krama, e tutti Ingomovantore Uomo Ami, gira, e qui parte il suono, il concerto di tamburi. Ti ho detto alcune frasi, ma non sono frasette che loro lanciano, dipende dal momento. Per esempio, quando c'era il re, dicevano: ecco, voi che siete i scelti del re, preparatevi, e tutti: ecco, il re vi sta ascoltando.
Capitolo secondo. Portami indietro a Mabai.
Non è stato facile trovarlo, Giuseppe Kotler. Tutto inizia a fine 2019, quando su eBay, dove ogni tanto spulcio gli annunci di vendita di vinili di musica africana, incappo un po' casualmente in una copertina che attrae la mia attenzione. Si tratta di un disco del 1971 della Albatros, etichetta discografica italiana specializzata nella musica folk e etnica, che pubblica negli anni 70 la canzone di protesta di Victor Jara, accanto a raccolte dedicate a Woody Guthrie o al blues delle origini. Il disco si intitola Music from Burundi e la musica che state ascoltando è proprio tratta da quel vinile. L'uso dell'inglese tradisce l'ambizione di farne un prodotto non solo per il mercato italiano. Infatti nel 1974 viene ripubblicato dalla Nonesuch Records, proprietà della Warner, nella collana Explorers Series, che ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo di quella che verrà poi chiamata World Music. E sempre l'etichetta americana ripubblicherà il disco, questa volta su CD, nel 2002, con una nuova veste grafica. Le registrazioni sul campo, leggo nell'annuncio su eBay, sono a cura di Giuseppe Kotler e il disco realizzato in collaborazione con l'editrice Nigrizia. È quest'ultima informazione che fa scattare una scintilla nella mia testa.
I comboniani vanno non a dare il pesce da mangiare, ma ad aiutarli a pescare, in modo che loro stessi sappiano pescare e poi nutrirsi. Questo come, diciamo, come simbolo. Ma io più che altro ero attirato da questo fatto, cioè andare in Africa a stare con queste persone, vedere se potevo fare qualcosa di bello. Infatti mi piacevano moltissimo i filmati che vedevo, vedevo questi missionari che curavano anche i lebbrosi, davano anche da mangiare. Allora una cosa che mi ha colpito moltissimo, dico: allora posso farlo anch'io, lo faccio volentieri. Se potrò dare una mano anche in questo, lo farò volentieri. Ed è questo che mi ha spinto ad andare avanti sempre. La prima persona che ho incontrato che ha parlato con me di questa possibilità era un comboniano, il quale girava, e sai che erano i reclutatori di allora, girava con la sua vecchia moto Guzzi, che poi lo ha portato alla morte, perché appena due giorni dopo che era stato lì da me, in un incrocio, un camion l'ha tirato sotto e ci ha lasciato la pelle. E lui, il primo preso, mi ha, diciamo, accalappiato. Mi ha parlato così bene di tutto quello che loro fanno nel mondo che ho detto: allora vengo anch'io.
Capitolo terzo. Il flauto del pastore. Mi metto sulle tracce di Giuseppe Kotler, partendo da quel primo indizio. Nigrizia vuol dire Comboniani, una congregazione missionaria fondata da Daniele Comboni nel 1867 allo scopo di evangelizzare l'Africa subsahariana. La casa madre è a Verona e la loro rivista, Nigrizia, appunto, fondata nel 1883, è ancora oggi una delle fonti più autorevoli di informazione sull'Africa in lingua italiana. Chi è Giuseppe Cotter? Come è successo che negli anni 60 un padre comboniano si armasse di registratore per raccogliere la musica del Burundi? Qual è la storia di questo disco che dal cuore dell'Africa arriva agli Stati Uniti passando per l'Italia? Finalmente, dopo varie vicissitudini e con un po' di fortuna, trovo Giuseppe in un comune dei dintorni di Bergamo, dove ha lavorato in un'azienda tessile come responsabile informatico prima di andare in pensione.
Tu mi vedi?
Io ti vedo bene, ma in realtà non è...
Mentre io e Giuseppe impariamo a conoscerci, intorno a noi il mondo sta cambiando radicalmente. È arrivata la pandemia, l'Italia è in lockdown e proprio da Bergamo arrivano immagini terribili. Nonostante la comprensibile diffidenza, Giuseppe è interessato alla mia proposta di raccogliere la sua testimonianza. Ma si può fare soltanto via Skype, meglio non sfidare il virus. Averlo dall'altra parte del computer e sentire finalmente la sua voce mi riempie comunque di emozione. Questo uomo pieno di calore mi accoglie, anche se virtualmente, nella sua casa, concedendomi più di 3 ore di intervista al ritmo dei suoi amati tamburi. Oltre ai brani contenuti in quel vinile, che mi ha messo sulle sue tracce, che danno il nome ai capitoli della storia che vi sto raccontando, mi regala altri suoni, custoditi gelosamente nel suo archivio e che state ascoltando. Dopo pochi minuti ci stiamo già dando del tu.
Avendo lì il cellulare potresti anche farmi fare un giro nel tuo archivio di nastri?
Ti potrei far vedere questo. Vediamo,
Sì.
Questo è quello con cui ho fatto le registrazioni.
E che macchina è? Raccontami un po'.
È una UR Report R a 4 velocità. Io l'ho preso direttamente in Svizzera, prima di andare in Burundi, perché già sapevo che sarei andato a fare degli studi musicali. La mia passione per la musica è andata fino a dire, ma allora io, oltre che fare quello che fanno e che faremo, quando mi hanno detto tu vai a dare una mano in Burundi, posso fare anche qualche altro dal punto di vista culturale. Che cosa? La musica. Allora, che cosa musica? Non andare giù a suonare io la chitarra assieme a loro, no. Studiare la loro musica, registrarla in modo che possa anche divulgarla. E così ho fatto.
Capitolo quarto. Il canto del cammino. Dopo anni di studio e preparazione, arriva il momento di partire. A Giuseppe Cotter e ai suoi compagni di avventura viene affidato il compito di dare vita a una missione comboniana in Burundi, paese diventato indipendente dal Belgio nel 1962 come monarchia costituzionale. Ma è tutto il continente a essere in movimento. Nel 1960 ben 17 nazioni africane ottengono l'indipendenza da Francia, Gran Bretagna e Belgio. Dopo 6 mesi di studio del francese a Parigi, la partenza, pochi giorni prima del Natale 1966. Il 28 novembre di quello stesso anno, Michel Michombero, primo ministro del Burundi, con un golpe militare prende il potere e si autonomina presidente. Proclama la fine del regno e l'inizio della Repubblica. Ad accogliere la delegazione di comboniani ci sono i Padri Bianchi, congregazione missionaria già presente nel paese, presso i quali Giuseppe Cotter si ferma altri 6 mesi per imparare la lingua kirundi e avvicinarsi alla cultura del Burundi.
Ho fatto Milano-Bruxelles e poi Bruxelles-Roma, perché era un charter che prendeva vari missionari e portava in Kenya, in Uganda e in Burundi. Era stato affittato da una società apposta che aiutava, mi guidava certi questi missionari per l'Africa. Era stato affittato e ogni tanto facevano una, diciamo, una retata. Chi doveva andare aspettava qualche giorno, una settimana, due, tre, quattro, poi si riempiva l'aereo, costava pochissimo, e scaricavano nelle varie nazioni. Scesi dall'aereo, siamo arrivati in quella casa lì, e lì abbiamo avuto la sorpresa di sapere che avremmo dovuto rimanere lì 6 mesi per studiare il Kirundi. Allora, il Kirundi, sì, è una lingua molto difficile. Pensa che ci sono le coniugazioni, ci sono le desinenze da mettere, è terribile come lingua. Per esempio, il verbo deve essere coniugato a seconda della desinenza che ha il soggetto e l'oggetto. Buongiorno, come stai? So che stai bene. Si dice muaramuzze, muaramuzze, cioè ti sei alzato bene? Ora come ye? Stai bene? Geuendazi, ora come ye? Io so che tu stai bene. Oppure ti cito un proverbio che dice bukevu come si ricogni. Poco poco matura la banana. Oppure un altro proverbio che dice Ngenze buhoro ishim tamge. Lui che era stato definito un posapiano ha potuto uccidere un leone.
Capitolo quinto. Il cantastorie che cammina.
Nel corso della sua formazione dai padri bianchi nella capitale a Bujumbura, Giuseppe Kotter ha l'occasione di assistere al suo primo concerto di tamburi del Burundi, organizzato probabilmente per celebrare nel 1967 il primo anniversario della presa del potere di Micombero. Alla cerimonia ufficiale partecipano altri leader africani, tra i quali il presidente dittatore della Repubblica del Congo, Mobutu, e il presidente della Tanzania, Nyerere. Lì Giuseppe Kotter prova per la prima volta il suo sistema di registrazione, che continuerà ad affinare nel tempo, e sperimenta la potenza ritmica dei grandi tamburi, che sono uno dei simboli del paese e che lo impressionano.
La base della musica del Burundi sono proprio i concerti di tamburi. È qui che si sviluppa e mostra tutta la cultura musicale del Burundi. Attraverso questi strumenti, ne hanno una decina di tipi loro di strumenti, i principali sono i tamburi. I tamburi hanno il loro nome, a seconda che sono il primo, principale, il secondario, eccetera. Sono circa una quindicina di tipi, e questi tamburi sono quelli che mi hanno veramente... mi hanno trascinato nello studio iniziando dai tamburi. Di questi tamburi ognuno ha la sua posizione nel gruppo. C'è il tamburo master, che è il regno del Burundi, in Goma i Burundi lo chiamano il regno perché è il master dei tamburi, che viene messo davanti a tutti, e tutti gli altri in semicerchio dietro, circa 3 o 4 metri di distanza, staccati gli uni dagli altri in modo che chi suona possa muoversi, danzare, eccetera. Il master dei tamburi è quello che dà il ritmo del concerto, prima cosa, e dà anche il tipo di musica da cantare. Ogni tamburo ha la sua posizione nel concerto e anticipa o posticipa leggerissimamente nel tempo il battito, in modo che non sia un boom boom boom, ma sia un trom trom trom, sempre così. E la sincronizzazione è data dal canto che loro fanno battendo. La sincronizzazione è visiva, i tamburi vengono chiamati tamburi reali, in Goma Zuburundi. cioè il regno del Burundi, perché hanno questa valenza così importante nella vita culturale del popolo. Quando c'è un qualsiasi avvenimento politico, una festa, religioso anche, molto anche religioso, c'è sempre un concerto di tamburo.
Al termine dei 6 mesi di formazione dei Padri Bianchi, Giuseppe Coter parte finalmente per la zona del Burundi dove è stata fondata la nuova missione, nel nord-ovest del paese. Accanto al suo lavoro quotidiano di missionario, che consiste principalmente nel supportare materialmente le popolazioni con cure mediche e scuola, il padre Combognano comincia a raccogliere testimonianze musicali e corona infine nel 1970 il suo sogno di registrare con tutti i crismi un concerto di tamburi grazie a un amico Combognano, che organizza per lui un concerto nella sua missione nel centro del Burundi.
Sono arrivati i tamburinieri e hanno piazzato i loro strumenti. Allora io li ho pregati di battere sulla pelle del tamburo in modo che io potessi sapere dove piazzare i miei strumenti per registrare. Allora mi occorreva molta energia, perché tra il registratore e i microfoni, il mixer per i 6 microfoni, mi mangiavano tutta l'energia della batteria. Allora, io ho preso un filo lungo, l'ho portato nella mia auto, ho preso un trasformatore 12 volte e i 12 volte li ho portati dentro nel mio registratore, in modo che la batteria fosse sempre alimentata dalla batteria dell'auto. Abbiamo cominciato a preparare e a un certo punto, pronti per il concerto, ci accorgiamo che si è fatta una montagna di gente, perché avevano sentito le prove tutum, 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 dei tamburinieri che battevano, secondo quello che io avevo chiesto, avevano sentito nei villaggi vicini, nelle colline, e si era radunata gran folla che vociava tutta contenta. Siamo riusciti a tenere la gente quieta, ho potuto registrare 20 minuti di concerto. Tutto intero, perché quando poi si è partiti, basta, non li ferma più nessuno. Poi alla fine, la grande promessa, alla fine una bella cruche di birra, una cruche, mica le crucette da niente, una cruche da 30, 40, 50 litri.
Capitolo VI. Ode a Michomberò. Approfittando di un periodo di ferie in Italia, Giuseppe Coter porta con sé i nastri registrati in Burundi e bussa numerose porte per portare a termine il progetto che ha in mente fin dall'inizio: produrre un vinile per far conoscere la musica del paese. Alla RAI a Roma non c'è grande interesse, mentre la casa discografica Vedette, che possiede la Albatros, le registrazioni del padre Combognano vengono ascoltate attentamente.
Ho dato un po' di materiale, erano una 20 di brani, ho detto va bene, scegliete voi, abbiamo fatto un consiglio insieme a loro dei brani migliori da scegliere, e gli ho detto scegliete, fate il disco e poi ci vediamo. E così fu, hanno fatto il disco e dopo forse 2 o 3 mesi avevano finito il disco, avevano fatto il master e mi hanno chiamato per poterlo ascoltare, se andava bene, benissimo, andava bene, e gli ho detto va bene, fate i dischi. Allora, a me quanti ne date? Ma possiamo dargliene un centinaio? No, io voglio almeno 150. Allora va bene, gli diamo 150. Quando sono venuto, ho detto io questo disco devo presentarlo anche al presidente, in modo che, siccome lui mi conosceva e sapeva che io registravo musica del Burundi per studiarla, ho detto forse gli interesserà anche, e infatti gli è interessato. Gli ho portato personalmente il disco, l'ho firmato davanti a lui, il presidente Michel Michombero, il presidente l'ha messo subito sul giradischi, ne ha sentito qualche pezzetto e ha detto non sapevo che la nostra musica fosse così bella.
È il 1972 e Giuseppe Coter, diventato responsabile della missione comboniana in Burundi, è ritornato in tutta fretta nel paese africano. Nella primavera di quell'anno, infatti, è esploso il conflitto etnico tra Tutsi al potere e la maggioranza Hutu. Si stima che le vittime siano state tra le 150.000 e le 300.000, di cui circa l'80% di origine Hutu. Un dramma umano che coinvolgerà anche Giuseppe Coter, i suoi fratelli e le missioni comboniane. Il 13 aprile 1977 viene resa nota la decisione del governo di espellere i comboniani dal Burundi, accusati di attività sovversive. Nel 2014 i tamburi del Burundi sono stati iscritti dall'UNESCO nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.